Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana da Luca Collodi. Grazie a Vasco Feligini per la parte tecnica, con Rino Micocci in regia e ancora Eva Rohrmann e Elena Colson che mi accompagnano per la messa in onda di questo programma. Oggi l'Aldilà della Notizia si occupa del caro prezzi. Pane, pasta, latte aumentano i loro costi e cala anche la solidarietà. Questo è il tema. Ieri il Ministero dell'Economia ha confermato questa nuova raffica di aumenti che ha colpito gli italiani nella prima metà del 2008. Ma in questo momento, a dir la verità, petrolio, grano e frumento hanno invertito la marcia, però il costo di pane, pasta e latte in particolare non è calato, è rimasto lo stesso, quindi aumentato. Noi salutiamo in diretta sulla Radio Vaticana Paolo Landi, che è il segretario nazionale di Adiconsum, l'associazione di consumatori della CISL. Landi, buona giornata.
Buongiorno.
Allora, c'è stato un aumento certificato dal governo italiano, una volata dei prezzi della spesa, ma c'è anche un calo. L'economia ci dice, la borsa ci dice che negli ultimi tempi petrolio, grano e frumento sono in calo, però i prezzi di pane, pasta e anche latte restano invariati. Lei come spiega questo, Landi?
Ma guardi, la spiegazione è molto semplice. Quando le materie prime salgono, si tratti del petrolio, del grano, del frumento, è evidente che c'è una conseguenza sui prezzi, e i prezzi, l'aumento si dice è giustificato. Anche se normalmente l'aumento che arriva poi sul pane, invece di essere in proporzione molto minore rispetto all'aumento della materia prima, è sempre per due o per tre. In questo caso i prezzi aumentano anche se le materie prime si riducono. Quindi è evidente una cosa: il comportamento speculativo del settore commerciale. In pratica noi riscontriamo che a fronte di una riduzione dei consumi, a fronte di una riduzione delle materie prime, i prezzi aumentano, e a dirlo non siamo più soltanto noi, è il Ministero del Tesoro, quindi più provato di così non si può. Cosa significa questo? Significa che il commercio intende mantenere gli stessi ricavi anche se i consumi si sono ridotti. Quindi siamo di fronte a un'inflazione molto elevata, e questo comporterà sulle famiglie italiane. Noi stiamo valutando sostanzialmente che questa ondata di inflazione porterà via una mensilità di quello che è il potere d'acquisto, tra l'aumento dei carburanti, l'aumento dell'energia, l'aumento dell'alimentazione, l'aumento dei trasporti. Credo che con questa ondata inflazionistica innescata dal petrolio sparirà una mensilità di potere d'acquisto, sia per pensionati sia per chi lavora. Quindi è un bilancio molto molto pesante.
Landi, ma quindi si può parlare, secondo lei, di speculazione? Lei ha usato questo termine senza mezzi termini, quindi c'è chi specula sulla pasta, il pane, il latte, il gasolio e quant'altro che necessita per la vita delle famiglie italiane e delle persone. Ma si può arginare questa speculazione? Chi deve intervenire? Chi deve in qualche modo arginare, richiamare il commercio a un rispetto di quello che è poi il mercato? Perché noi invochiamo spesso il mercato, ma quando poi lo dobbiamo invocare anche in questo caso per diminuire i ricavi, parlo dei commercianti, il mercato non esiste.
Il mercato funziona benissimo quando si tratta di adeguare al rialzo i prezzi. Allora immediatamente il mercato si allinea a quello che sono gli aumenti delle materie prime, gli aumenti del petrolio. Quando il mercato dovrebbe adeguarsi al ribasso, cioè in termini di riduzione, allora la riduzione non esiste, non c'è più, il mercato non funziona più. Allora che cosa significa qui? Significa che c'è bisogno, a nostro avviso, di un controllo da parte delle autorità, e si verificano questi comportamenti speculativi, occorrerebbero anche delle sanzioni un po' esemplari. Invece purtroppo non abbiamo mai visto una sanzione per quanto riguarda comportamenti speculativi, e quelli che riguardano la concorrenza, diciamo così, fatti dall'antitrust, dall'autorità antitrust, anche sono abbastanza minimali. Quindi noi notiamo che c'è un mercato che si adegua e funziona bene al rialzo, ma c'è un mercato che non funziona quando si tratta di ribassare i prezzi.
Quindi per voi, Landi, come Adiconsum, ci sono degli attori, dei responsabili di questa situazione ben precisi.
Certo, bisognerebbe andare a passare tutta la filiera e vedere dove nella filiera è intervenuto l'aumento. Poi l'aumento è giustificato dalle fatture di acquisto. Non a caso, diciamo, sarebbe importante esporre il prezzo, come dire, di acquisto di un bene e di verificare nei vari passaggi quali sono i ricarichi. E purtroppo queste sono denunce che continuiamo a fare, ma i controlli in questa direzione assolutamente non ci sono. E lo stesso Mister Prezzi è uno strumento, sì, come dire, utile, ma sostanzialmente inefficace, perché poi non ha alcun strumento di deterrenza per contrastare questi comportamenti speculativi.
Ecco, Mister Prezzi, lei lo ha ricordato, fa parte del Ministero dello Sviluppo Economico, c'è un numero verde dove il cittadino si può rivolgere per denunciare l'aumento di pane, pasta, latte, di generi di prima necessità, ma poi lei ci dice quindi che non succede assolutamente niente, questo è sconfortante.
Prezzi ha finito per aggiungersi alla voce delle associazioni consumatori nel denunciare un problema. Qui a denunciare il problema siamo in tanti, occorre anche qualche provvedimento.
Ma c'è qualcuno che può avere l'autorità di intervenire e far abbassare i prezzi, diciamo così, d'ufficio?
Vede, i prezzi nel nostro paese sono prezzi liberi, come si usa dire, e quindi non c'è una autorità di dire hai aumentato il prezzo e quindi ti sanziono. L'unica sanzione che può essere fatta è ricondurre tutto a un discorso di carattere fiscale e dire benissimo, visto e considerato questo aumento dei prezzi, vediamo qual è la sua dichiarazione dei redditi che hai fatto quest'anno. E se hai dichiarato magari 9.000 euro, 1.000 euro, 12.000 euro, come fanno gran parte del commercio, va bene, siamo a quei livelli lì, quindi meno dei pensionati, allora andare a fare delle indagini più approfondite e sanzionarli sul piano fiscale, perché altri strumenti purtroppo non esistono, a meno che si riesca a dimostrare, però questo diventa già molto più difficile, che è una cosa organizzata in termini di trust, in termini di cartello. E allora a quel punto l'autorità della concorrenza può sanzionarli, però diventa molto difficile.
Landi, noi la ringraziamo. Lei ci ha fatto capire quindi due cose per cercare di capire perché il pane, la pasta, il latte, il gasolio, le bollette in genere stanno aumentando. Cioè ci sono i commercianti che quando
che
le materie prime...
ai ricavi anche a fronte di una riduzione dei consumi, quindi aumentano i prezzi per mantenere inalterato i ricavi.
Quindi ci sono dei responsabili, su questo possiamo stare sicuri secondo la vostra esperienza come Adiconsum?
Certo, e per quello io dicevo ci sarebbe bisogno di un qualche controllo in più.
Però lei ci dice anche che non ci sono strumenti adatti per dare ragione ai cittadini, cioè per far calare i prezzi.
Purtroppo occorrerebbe anche qualche strumento deterrente per sanzionare questi comportamenti. Purtroppo questi strumenti sanzionatori sono molto, molto, molto limitati.
Grazie a Paolo Landi, segretario nazionale dell'Adiconsum, l'associazione di consumatori del sindacato CISL. Grazie e buon lavoro, Landi.
Grazie, arrivederci.
Questo è il quadro, amici ascoltatori. Il problema quindi è serio. A dir la verità, c'è qualche strumento per i cittadini, ad esempio il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato un numero verde, il numero verde è l'800 95 59 59, ripeto l'800 95 59 59, al quale noi vogliamo oggi fare un po' di pubblicità, proprio perché è uno degli strumenti forse più rapidi, più pratici. Un cittadino telefona a questo numero e può denunciare l'aumento del prezzo della pasta, del pane, del latte, dando i propri dati, le proprie generalità e indicando anche il negozio, il supermercato dove ha visto questi prezzi esageratamente aumentati. Noi abbiamo fatto un esperimento, amici ascoltatori, grazie al nostro Francesco Paolelli, che ha telefonato a questo numero verde, lo ripeto, 800 95 59 59, ha segnalato e ha detto il vero attraverso una sua esperienza personale: il costo della pasta in un supermercato di Roma eccessivo. Vediamo che cosa gli hanno risposto. Quindi abbiamo simulato, naturalmente in piena regola, questo numero, come funziona e se funziona. Ascoltiamo, diamo la linea a Francesco Paolelli con questa telefonata al numero verde di Mister Prezzi.
Benvenuto al servizio Mister Prezzi. Siamo a sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 per accogliere segnalazioni su prezzi e tariffe che le sembrino eccessive e inoltrarle al garante e all'ufficio prezzi della Camera di Commercio di competenza. Le risponderà il primo operatore disponibile. Le chiediamo di tenere a portata di mano un documento d'identità valido, il cui numero le sarà richiesto insieme a poche altre informazioni essenziali.
Segnalazione a Maria Prezzi, buongiorno. Sì, adesso la sento,
sì.
Mi dica.
Niente, volevo segnalare dei prezzi che mi sembrano eccessivi.
C'è stato quindi un aumento negli ultimi tempi rispetto a un prodotto?
Assolutamente, sì.
Avrei bisogno dei suoi dati. Allora, qual è il prodotto per il quale ha chiamato?
La pasta. Che è arrivata praticamente nel supermercato dove la compro di solito a 1,10.
Che tipo di pasta è?
Mezzo chilo.
Mezzo chilo?
Esatto. Che poteri avete voi adesso? Questa mia segnalazione che fine fa?
Le spiego subito.
Sì, grazie.
Poteri? Nessuno. E il discorso è che queste segnalazioni poi vengono inviate direttamente al garante dei prezzi, il dottor Lirosi, tramite la Camera di Commercio, quindi nel suo caso per Roma, e vengono poi raggruppate a seconda del... della segnalazione, nel senso, cioè, arrivano telefonate per la pasta piuttosto che per altro proprio tipo di servizi, piuttosto che per il costo dell'energia o altro. Il discorso è cos'è che deve essere rilevato quando c'è stato un aumento improvviso e in casi a volte eccessivo. Per esempio, se un chilo di pasta fino alla settimana scorsa costava mezzo chilo, costava 90 centesimi e dopo una settimana arriva a 1,20 euro, l'aumento è molto evidente, perché 30 centesimi su un costo di 1 euro è un aumento sicuramente da notare. Dopodiché, mi diceva?
Dico, avete ricevuto altre segnalazioni di questo tipo?
Sì, beh, telefonate sempre, ovviamente, tutto il giorno.
Certo,
poi se ognuno segnala il negozio, nel senso, il negozio poi ha fini solo a livello statistico, poi non è che viene fatto il controllo sulla base del negozio, nel senso che più o meno i costi nei vari settori sono aumentati dappertutto, non è che in un negozio sono straaumentati e da un'altra parte invece no, capito?
A mo' di curiosità, telefonano tante persone?
Sì, seconda magari costa un pochino meno, però in generale sì.
Ho capito. Quindi adesso la mia segnalazione, se ho capito...
La segnalazione è stata inviata a un numero identificativo che è il 4377.
Sì.
È stata inviata direttamente all'ufficio prezzi, quindi il garante, tramite un indirizzo di posta certificata, e all'ufficio prezzi della Camera di Commercio di Roma, visto che lei la sua segnalazione è relativa alla Camera di Commercio di Roma.
E loro faranno i controlli, diciamo, se attivano. Benissimo.
Va bene.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata, salve.
E questo era il nostro Francesco Paolelli, che ha chiamato il numero verde presso il Ministero dello Sviluppo Economico attivato da Mister Prezzi per la segnalazione del prezzo della pasta elevato, e abbiamo testimoniato come lavora questo numero verde. È stata molto gentile anche l'operatrice che ha risposto al numero 800 95 5959, ripeto, 800 95 5959, è il numero da fare da parte dei cittadini. Noi abbiamo fatto proprio questo tipo di operazione per denunciare l'aumento di pane, pasta, latte, gasolio, altri generi di prima necessità, per cercare poi di intervenire. Ma avete ascoltato come poi l'operatività di queste persone, nella loro estrema gentilezza e nell'importante servizio che comunque fanno, di questo naturalmente noi ringraziamo anche la collaborazione di questo numero verde Mister Prezzi, ma poi l'operatività è realmente scarsa di intervento. C'è una statistica che viene fatta e poi segnalazioni che vengono inviate. Questo è il quadro, amici ascoltatori, ma noi vogliamo fare un passo ancora in avanti in questa nostra riflessione, e saluto Don Mauro Inzoli, che è il presidente della Fondazione Banco Alimentare. Grazie per essere sulla Radio Vaticana, Don Mauro.
Buongiorno.
Ci stiamo occupando di prezzi, di pasta, di pane, di latte, prezzi di prima necessità in aumento. Con Paolo Landi dell'Adiconsum abbiamo cercato di capire, secondo Landi ci sono dei responsabili e in sostanza il grande commercio non vuole rinunciare ai guadagni, e quindi quando le materie prime calano, non calano altrettanto velocemente o non calano affatto i prezzi di pasta, pane, latte e di altri generi di prima necessità. C'è poi il problema dell'intervento. Abbiamo visto con questo numero verde di Mister Prezzi che sì, si può segnalare l'aumento dei prezzi, ma poi il risultato è abbastanza scarso. D'altronde il mercato in Italia è libero e non è soggetto a controlli statali. Ecco, allora, Don Inzoli, con lei volevamo affrontare un altro tema, cioè questa realtà che ha dei responsabili ben precisi che vogliono non rinunciare ai guadagni, questo è il punto, fa calare anche la solidarietà, cioè si ripercuote anche su questo movimento di solidarietà che poi dà aiuto ai più poveri. Che fare allora, Don Mauro Inzoli, qual è la sua riflessione?
Non credo che sia innanzitutto questo il fattore che determina l'aumento o la diminuzione della solidarietà fra le persone. Sicuramente quando una persona è in difficoltà, immagino che innanzitutto pensi a rispondere al proprio bisogno, ma credo che dal punto di vista educativo più una persona guarda al proprio bisogno, alle proprie necessità, e più sente che queste necessità e questi bisogni sono quelli di tutti, per cui come fa a restare indifferente al bisogno di cibo del vicino che è anche il suo? Come fa a restare indifferente al bisogno anche più materiale che magari punge la propria vita, ma si accorge che punge anche la vita degli altri? Io credo che semmai il problema di una diminuzione della capacità di solidarietà sia una minore capacità di sguardo sulla propria vita. Più uno guarda se stesso e guarda il suo bisogno e più ha una stima e anche una simpatia, mi verrebbe da dire, ha un'affezione anche per il bisogno dell'altro e non resta più indifferente, si mette in movimento e cerca di fare qualcosa, cioè cerca di rispondere oltre che ai propri anche agli altrui bisogni, e da qui credo che qui nasca quella trama virtuosa di rapporti che mette insieme imprenditori e anche povera gente a dare una risposta la più umana, soprattutto in un momento di difficoltà seria come quella che stiamo vivendo.
Don Mauro Inzoli, lei come responsabile del Banco Alimentare Nazionale, che risposta dà a questo aumento di prezzi dei generi di prima necessità che sicuramente hanno una ricaduta sulle famiglie che già si dice non riescono a arrivare a fine mese?
Cioè, il problema è serissimo. Noi abbiamo assistito anche all'intervento del Santo Padre in merito a questo nel mese di luglio, quando il Santo Padre ha parlato anche di responsabilità delle realtà, diciamo, delle speculazioni finanziarie, perché all'origine di tutto ciò ci sono anche grandi responsabilità di speculazioni finanziarie che scommettono, tra virgolette, sul prezzo dei cereali e che pertanto fanno volare il prezzo dei cereali, non perché i cereali non ce ne siano più o perché siano scomparsi dalla faccia della terra, ma semplicemente perché subiscono drammaticamente la speculazione finanziaria. E questa è una ragione di questo dramma che vive la stragrande maggioranza della gente del nostro paese, soprattutto quelli più poveri, perché i più poveri sono quelli che sentono ancora di più il dramma di questa emergenza. Quelli evidentemente che vivono una vita più agiata percepiscono questo come un aggravio ulteriore a cui riescono in ogni caso a fare fronte. Come noi rispondiamo? La nostra risposta è, per grazia di Dio, semplice, nel senso che attraverso la rete che a me fa dire esiste ancora ed esiste capillarmente su tutto il territorio nazionale degli oltre 8.500 enti caritativi ed assistenziali che sono collegati con la Fondazione Banco Alimentare, noi oggi assistiamo circa, riusciamo a dar da mangiare a circa 1,5 milioni di persone, gratuitamente. Certo, le stime dicono i poveri sono 7,5 milioni nel nostro paese, quelli che fanno fatica a trovare da mangiare, pertanto gli altri 6 milioni? Questa è una domanda a cui noi non solo sentiamo un senso grandissimo di impotenza, da un lato perché sentiamo di non essere in grado di poter rispondere a tutti i bisogni, ma dall'altro però sentiamo anche, come dire, una forte necessità, come dire, perché uno dei primi fattori che aiuta anche a condividere è la conoscenza. Più uno conosce il bisogno dell'altro, più uno conosce come vivono le persone accanto a sé, più uno conosce, come dire, la concretezza delle necessità, e forse meno ci si smarrisce e più si diventa anche disponibile a dare una mano. Io ho visto lo spettacolo del fiorire in questi ultimi tempi dei cosiddetti banchi di solidarietà, che sono queste iniziative di solidarietà, il portare il pacco alla famiglia e poi diventare amici di quella famiglia e poi cominciare a creare rapporti che affrontano anche altri problemi. Cioè, è questa trama di rapporti nuovi che può prendere spunto da una necessità come l'urgenza di reperire generi alimentari di prima necessità, che poi si spalanca ad un orizzonte che, per grazia di Dio, né conosciamo immediatamente l'origine, ma soprattutto non sappiamo in quale orizzonte ci porta. Cioè.
Don Mauro Inzoli, con la sua esperienza come responsabile del Banco Alimentare, la Chiesa più in generale, cosa può fare concretamente contro la speculazione in economia?
Abbiamo fatto un bellissimo incontro non molto tempo fa con un grande economista. Cosa può fare? Prima di tutto credo che ripetere le parole del Santo Padre con quella durezza da un lato, ma anche con quella stima, perché mentre il Papa giudica che questa emergenza viene sicuramente anche dal fiorire di queste speculazioni, dall'altro lato si rivolge alle stesse persone chiedendo loro di essere più umani. Come dire, guardate, voi pensate di guadagnare per la vita speculando e pertanto facendo ricadere poi sui poveri i vostri guadagni, perché sottraendo alla gente i beni di prima necessità, ma guardate che ci guadagnate di più se condividete quello che avete, ci guadagnate in umanità, ci guadagnate in bene vero. Io credo che stare su questo punto, su questo giudizio di valore, che la carità, che la carità anche in economia, quel tener conto della persona innanzitutto e non del guadagno e non della speculazione, ma della persona proprio semplice in quanto tale, questo credo che sia per la Santa Chiesa, ma per tutto il mondo, sempre un baluardo attraverso il quale noi possiamo ricominciare tutte le volte ad affrontare anche le situazioni più difficili.
Per concludere, Don Inzoli, l'economia secondo lei torna ad essere un luogo di peccato?
Ma guardi, io non penso che l'economia di per sé è un luogo di peccato. L'economia è uno strumento, una modalità con cui si governa, tra virgolette, la realtà, con cui l'uomo interviene nella realtà per servire l'uomo, per portare un benessere all'uomo, per cui diventa un peccato quando si rinnega la dignità della persona e quando assolutamente invece che desiderare di realizzare se stessi e pertanto favorire anche la realizzazione degli altri, un bene comune, diffuso, mi verrebbe da dire, si immagina solo di utilizzare lo strumento economico quasi per piegare e per sottomettere altri. Ma sinceramente, guardi, per quel poco che ho imparato a conoscere questa realtà, più gli uomini stanno lontano dagli uomini e più sono tentati di trattare l'uomo come un oggetto. Più gli uomini stanno in rapporto con gli uomini, si conoscono, familiarizzano, per cui un vero rapporto umano, e più diventa anche l'economia una modalità, mi viene da dire, virtuosa, per poter utilizzare dei beni della terra, di tutto ciò che il Signore ha dato all'uomo, perché lo usasse, e lo usasse al meglio, facendolo fruttare e mettendo a disposizione magari proprio anche di chi non ha ancora incominciato questa modalità virtuosa di rapportarsi alla realtà, per cui alle cose del mondo, senza avere il sospetto che le cose del mondo siano di per sé cattive. Omnia bona est, tutte le cose sono buone. Spiego, per cui anche l'economia è buona, nel senso che dipende evidentemente dalla finalità che uno pone al suo agire. Se il suo agire è egoistico, è chiaro che anche l'uso di una certa modalità economica diventa peccaminoso.
Grazie a Don Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare, grazie e buon lavoro. Ma noi proseguiamo la nostra riflessione sul caro prezzi e salutiamo Franco Postorino, che è il responsabile della direzione economica di Confagricoltura. Postorino, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a lei.
Stiamo cercando di analizzare i motivi di questo caro prezzi, il motivo per cui quando calano le materie prime, come in questi giorni, non calano altrettanto rapidamente pane, pasta, latte e carburanti. Abbiamo visto, parlando anche con Paolo Landi di Adiconsum, che ci sono dei responsabili, le speculazioni di alcuni commercianti e il problema anche della filiera, cioè soprattutto per alcuni prodotti come il grano, come il latte, vi sono troppi passaggi e questo fa gonfiare poi i prezzi per chi alla fine li va a comprare nei negozi o nei supermercati. Lei è d'accordo, Postorino, sul ridimensionare un po' questa filiera, questi troppi passaggi che ci sono? Ognuno vuole guadagnare qualcosa, dal contadino al negoziante, al trasportatore, a chi maneggia poi le materie prime?
Che la filiera abbia bisogno di una razionalizzazione è evidente. Rispetto agli altri paesi europei noi abbiamo sicuramente una filiera più lunga e quindi questo naturalmente comporta dei maggiori...
Ecco, ma perché questo? È un retaggio storico? L'Italia da sempre ha una cultura contadina, l'agricoltura è sempre stato ha avuto sempre un ruolo importante nell'economia italiana. Perché solo in Italia è così lunga la filiera? Cioè i vari passaggi di un prodotto?
Io distinguerei intanto... Chiarirei, ma penso che gli interlocutori che mi hanno preceduto l'abbiano già fatto, gli elementi di criticità e di maggior costo non possono in questo caso essere attribuiti al mondo agricolo, quindi pur riflettendo un difetto di filiera, come lo chiamo io, in effetti la seconda, la terza, la quarta parte della filiera, che in questo caso è più costosa degli altri paesi. Però ritengo che una riflessione critica vada fatta in generale. Il nostro paese è sicuramente un paese che ha difficoltà a individuare e realizzare momenti di aggregazione che abbiano poi dei contenuti positivi, e su questo bisogna che tutti ci si dia da fare per superare queste situazioni. Poi ci sono anche degli aspetti poco chiari, poco puliti, che non possono essere sicuramente non tenuti in considerazione, che vanno spazzati via per evitare che poi alla fine di queste situazioni ci sia il solito utente debole che ne risente e il solito furbo nel quadro di filiera che ne approfitta. Però la situazione è diffusa su tutto il mercato della filiera.
Postorino, ma chi regola la filiera? Come nasce la filiera? Chi la organizza? Chi accetta questi vari passaggi?
È una bellissima domanda. Purtroppo non c'è nessuno che la organizza e che la regola. È proprio questo che è un'interprofessione, così chiama il momento in cui ci si incontra per ragionare di queste cose, dovrebbe avere il coraggio di trovare delle formule che poi portano un risultato positivo.
Quando i contadini si lamentano, per esempio pomodori, zucchine, eccetera, al contadino poi costano poco, il guadagno del contadino è assolutamente nullo. Al supermercato, al negozio, il prezzo triplica o quadrupla.
Va bene.
E questo l'abbiamo detto, ma cosa si può fare allora? Cioè dobbiamo rassegnarci,
no,
pagare e basta, oppure voi anche come associazioni che...
Assolutamente no, noi stiamo già facendo qualcosa, cioè il tentativo di costruire delle filiere che mantengano il maggior valore aggiunto legato alla produzione lo stiamo realizzando anche con iniziative, anche con relazioni, con strutture di trasformazione di distribuzione. Il vero problema secondo me è che gli esempi ancora sono troppo limitati, bisognerebbe che questi esempi fossero diffusi e quindi si creasse questo humus virtuoso che consentisse poi a tutti di poter gestire un rapporto migliore, dall'utente finale che poi diventa debolissimo al fornitore iniziale che poi è l'agricoltore. Io penso che soprattutto per i prodotti che possono essere stoccati, quindi che non sono soggetti a deferimento, vedi la frutta a cui le facevo riferimento.
Ecco, Postorino, chiedo scusa, la interrompo. Prima. Ci fa un esempio, giusto per far capire noi e gli ascoltatori a casa, di filiera. Allora, noi abbiamo un pomodoro nel campo. Il contadino va, prende questo pomodoro, lo mette in una cassetta e parte. Quante mani tocca questo pomodoro?
Allora, in teoria il pomodoro è un esempio che si presta anche, comunque parliamo del pomodoro da mensa, quello che va al consumo fresco e non viene trasformato, così ci semplifichiamo.
Cioè cosa intende per consumo fresco?
Il pomodoro può essere anche trasformato, quindi è un prodotto che si presta...
Allora, noi prendiamo il pomodoro con il quale poi si fa l'insalata che andiamo a comprare al supermercato. Perfetto.
Quello che noi chiamiamo da mensa. In teoria il meccanismo potrebbe essere questo, ma non lo è. Produttore produce, c'è una struttura di assemblaggio di primo condizionamento e poi spedisce al distributore. Questi meccanismi invece non funzionano così. Di solito dal produttore al distributore dovrebbero esserci
ce ne sono quattro. Dal contadino al negozio, ci dica i passaggi che ci sono.
I i più evidenti sono il primo raccoglitore e poi ci sono i mercati generali e poi c'è chi va a comprare il... Sto parlando delle botteghe, perché queste, i distributori, la grande distribuzione ha altri meccanismi.
Quindi il contadino vende a una X persona, la X persona vende ai mercati generali, i mercati generali vendono ai singoli negozianti, ai supermercati?
Questa è la filiera più semplice che si verifica. Poi in qualche caso ci sono anche passaggi ulteriori.
Ho capito. Quindi
come vede, cioè, gli spazi per poter raggranellare percentuali di crescita del prodotto sono abbastanza...
La soluzione, ora io dico forse un'ingenuità, sarebbe quella di eliminare i mercati generali e di mettere in relazione il contadino direttamente col negozio.
No, un contenuto di servizio sembra bene che ci sia. Il vero problema è che sono troppe ore passaggi. Abbiamo una filiera vecchia, ecco, questo è dato. Non ci siamo modernizzati nel tempo.
Ma chi la deve cambiare? Si può cambiare? C'è qualcuno che sta studiando come cambiarla?
Il dato è che tutte le volte che si tagliano pezzi di filiera si va a incidere anche su pezzi di economia o su pezzi di attività personali, quindi le resistenze sono notevoli. In ogni caso penso che la produzione dovrebbe farsi carico di questo maggior controllo della fase successiva alla produzione, perché poi è quella che è la parte più delicata, più costosa.
Postorino, purtroppo anche lei lo fa con grande attenzione, ci dice che c'è ben poco da fare, perché il problema è molto complicato, perché si vanno a toccare interessi dei singoli, quindi il discorso...
Ma bisogna farlo, perché ormai siamo arrivati quasi all'osso, nel senso che ci siamo a un livello di crisi, quindi è impossibile non incidere su queste fette della filiera.
Quindi lei dice che dovremmo fare un'azione dura, a chi tocca tocca e non si deve lamentare?
Senza andare a fare muove sanzioni con tutti i filistei, ma è necessario comunque intervenire su una filiera che adesso è troppo costosa.
Perfetto.
Che non rende un servizio al paese.
Confagricoltura ha delle idee a riguardo?
Noi ci stiamo lavorando, stiamo tentando di irrobustire la seconda fase della produzione, che è quella della concentrazione, e su questo vorremmo continuare a lavorare. Poi sappiamo di andare incontro a difficoltà nella terza e nella quarta fase, però anche qui stiamo cercando di ragionare con la grande distribuzione per capire se loro stessi sono disposti a fare un ragionamento del genere.
Grazie a Franco Postorino, responsabile Grazie. Della direzione economica di Confagricoltura. Buon lavoro.
Grazie a lei. Grazie.
Noi chiudiamo questo spazio dedicato al caro prezzi. Amici ascoltatori, avete capito, ci sono dei responsabili, c'è anche un certo egoismo da parte dei commercianti, ci sono troppi passaggi dei prodotti tipo grano, tipo frutta, verdura, e quindi i prezzi aumentano proprio perché ognuno vuole cercare di guadagnarci. Quindi un problema serio, serissimo, ma che come soluzione prevede per il momento ben poco, perché nessuno è disposto a rinunciare al proprio guadagno. Questo è il quadro, la fotografia che viene fuori da questa nostra riflessione. Da Luca Collodi è veramente tutto. La linea torna alla regia.